Geronimo. Lettere e libri con Franco Brevini.
Se però sotto il Sinai che l'ascolto è una cisterna in cui si versa acqua di cielo di parole scandite a gocce di sillabe. L'ascolto è un pozzo che le serba intere, da lì se ne può attingere ogni volta senza che manchi una. E a forza di estrazione la provvista non diminuisce, resta uguale.
Era un brano dell'ultimo libro di Henry De Luca, Edisse, uscito da Feltrinelli, letto direttamente dall'autore. Il libro di De Luca introduce un tema molto importante: letteratura e sacro, letteratura e mito, letteratura e fede, letteratura e teologia. Le copie si possono moltiplicare a piacimento. Attraverso i secoli il rapporto che intercorre tra la letteratura e la religione ha conosciuto mille formulazioni e mille interpretazioni. Gli scrittori hanno subito il fascino dei testi sacri in tutte le epoche, da Dante fino a Milton, a Blake, a Klopstock, per giungere ai poeti del Novecento, pensiamo ai salmi dell'Ungaretti della Pietà o a Quasimodo che riscrive le lamentazioni della cattività babilonese, e addirittura strumenti ermeneutici di tipo religioso hanno posto in atto critici come Northrop Frye, che ha studiato la Bibbia, e Harold Bloom. Eppure sappiamo tutti che l'ultimo secolo è stato quello in cui si è potuto affermare, lo ha sostenuto Nietzsche, come è noto, che Dio è morto. Dunque il Deus absconditus, il Dio silenzioso dinanzi all'Olocausto, il Dio che fugge, il Dio che attende. Nessuna età sembrerebbe essere stata meno favorevole al rinnovarsi di questo millenario rapporto. Malgrado ciò, gli scrittori non demordono e inventano ogni volta soluzioni diverse per riformulare quel rapporto cruciale che sempre più mi pare riconducibile, invece che alla coppia letteratura-religione, a un'altra coppia, la coppia letteratura-Dio. Ne prova il libro di Henry De Luca al centro della nostra trasmissione, un libro in cui lo scrittore sembra partire da una visione di tipo antropologico della questione e lo fa servendosi di un mito che gli è particolarmente caro, il mito della montagna. Sappiamo che De Luca è anche un buon alpinista. Le alte terre sono state prescelte da molte culture come dimore degli dèi o come sedi dell'incontro tra l'uomo e il proprio Dio, ovvero come teatri di eventi prodigiosi che con la divinità avevano a che fare. L'elenco è lunghissimo. Nella mitologia greca troviamo ovviamente l'Olimpo, l'Ararat, il Sinai, il Calvario, il Tabor nella tradizione giudaico-cristiana, le cime himalayane che donano le loro acque al subcontinente indiano, il Kailash, venerato da oltre mezzo miliardo di buddisti e induisti in India e Tibet, meta ogni anno del pellegrinaggio circolare del Kora in occasione della celebrazione del Sagadawa, il Fujiyama sacro ai giapponesi, i vulcani del Pacifico e quelli andini, luoghi di culto e di sacrificio, fino ad arrivare all'Ayers Rock, il gigantesco monolite adagiato nel deserto australiano e venerato dagli aborigeni. Ancora oggi, giungendo al campo base, ogni spedizione himalayana celebra la puja, il rito con cui, prima di violarne la cima, si compie un'offerta alla divinità che abita la montagna, che è sempre considerata sacra. È questo archetipo antropologico che sta dietro il libro di Henry De Luca, Edisse. Non il dubbio, la veglia, la ricerca insonne, il tormento, ma la solida sperimentazione di un luogo intermedio tra cielo e terra dove tutto può accadere.
E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene.
Re De Luca, con Edisse lei torna al tema biblico e i riferimenti religiosi non sono nuovi nella sua opera. Che cosa propone di diverso questo libro?
Questo libro Edisse racconta dell'impatto tra quella divinità e l'assemblea che è riunita alle pendici del Sinai. È un versamento di parole che la divinità scrive per la prima volta e le consegna a quel popolo che in quel momento, accettandole, diventa popolo. Abbandona lo stato di moltitudine dispersa, in fuga, lontano dall'Egitto, insomma, nella vastità del deserto, per diventare popolo. Si diventa popolo quando si assume la responsabilità di una legge.
In fondo è una fuga dalla schiavitù che attinge una libertà fondandosi sull'accettazione di un limite.
Sì, affondandosi sull'accettazione di un limite, ma anche su un'alleanza. Quel popolo stabilisce, accetta un'alleanza con la divinità, che è un'alleanza amorosa, perché pretende reciprocamente l'esclusiva. Loro diventano popolo di un'unica divinità e quello è il Dio di quella sola nazione alla quale si sta rivolgendo, in quella sua lingua, in quel suo piccolo e ristretto campo intorno al Sinai. In quel punto il Sinai è l'ombelico del mondo in quel momento.
È una montagna, le montagne hanno una grande parte anche nella sua vita privata. Lei è stato sul Sinai?
No, siccome non considero certa l'attribuzione del Sinai a quello che potrebbe essere adesso, non credo che nessuno ci sia stato oltre Mosè sul Sinai, che quella montagna era lì buona per quel momento e per quella manifestazione divina e dopo è stata cancellata. La scrittura sacra non è un libro di geografia né di storia.
La montagna è lo spazio deputato all'incontro tra l'uomo e Dio e per raggiungere il Sinai Mosè deve salire ben tre volte. Perché?
Mosè è uno che va all'incontro della divinità in posti remoti, come appunto il Sinai. Ma prima di lui la divinità ha preferito rivolgersi a dei pastori, perché i pastori stanno nelle vastità, lontano dalle comunità, dalle assemblee. E in quelle vastità hanno l'orecchio esercitato a captare i suoni più sottili e più remoti. Nel caso di Mosè si inaugura la comunicazione e l'incontro sulla cima di quella montagna. E perciò Mosè ci andrà tre volte, una prima volta quando lo vede ardere quel cespuglio senza che si estingua ed è attirato da questa manifestazione. lì si trova a doversi togliere i sandali perché quel suolo è sacro, la divinità gli dice togliteli. Poi la seconda volta ci sale per la prima confezione delle tavole della legge che poi distruggerà a valle di fronte al vitello d'oro e al ritorno di quel popolo al provvisorio, al politeismo. E la terza volta invece quando c'è la versione definitiva delle seconde tavole della legge. È uno che va in montagna, che sa che gli incontri avvengono là. E suo fratello, Aaron, che è il capo della nuova religione sacerdotale, quello a cui viene affidato il servizio sacerdotale, Aaron muore in montagna, pure lui. E Mosè lo accompagna a morire in cima al monte Hor. E lui stesso Mosè muore in cima al monte Nebo, là dove la divinità gli fa vedere la terra nella quale non entrerà. Dunque è una figura di alpinista, ancora prima del nome, e mi sono permesso in questo libro di prendere dei dettagli della vita di un grande alpinista austriaco ebreo, Paul Preuss, e di attribuirli e di farli infilare nella infanzia di Mosè. Non ho fatto abuso di confidenza perché erano tutti e due degli ebrei che andavano in montagna e tutti e due eccezionali per il loro tempo. Paul Preuss è stato il più grande del suo e anche di qualche altro tempo come alpinista, e Mosè pure.
Paul Preuss è stato l'emblema dell'alpinismo by fair means, con mezzi onesti, era nemico dell'artificiale e ha fatto dei capolavori straordinari in libera, basta pensare alla sua ascensione sul campanile basso di Brenta, una prima fatta in salita e in discesa allo stesso punto. C'è questa componente, questo aspetto di Paul Preuss, ha qualche implicazione con la figura di Mosè, e per quale ragione lei ha cercato questo personaggio?
Paul Preuss era un atleta perfetto, adatto a scalare in quel modo che lui solo sapeva fare, con quella leggerezza, la precisione, la tranquillità dislegato in salita e in discesa. Mosè anche in questo è unico, è stato selezionato come unico perché lui è l'unico sopravvissuto di una strage di neonati maschi, è l'unico che è scampato. E allora si raduna in lui un'energia che è quella degli altri bambini che non hanno potuto vivere, in lui si concentra questa energia. E io credo che in Paul Preuss si concentri in anticipo l'energia dei grandi alpinisti successivi. Lui inventa la scalata del futuro, è talmente in anticipo sui suoi tempi da essere incomprensibile. I suoi compagni di scalata sono ammutoliti di fronte alle sue abilità. Aveva bisogno di purezza Paul Preuss, e Mosè anche.
Ma l'altro aspetto di questo incontro è la solitudine spaventosa di Dio.
Sì, quella divinità è una, e allora questa non è una dichiarazione di supremazia, è una dichiarazione di solitudine. La supremazia verrà attraverso la estirpazione dal suolo e dal cuore degli uomini di tutte le divinità precedenti, ma la divinità che dice sono uno è una divinità che confessa il suo sbaraglio, la sua solitudine, ed è perciò che ha bisogno di alleanza.
Questa immagine di un Dio che ha bisogno dell'alleanza dell'uomo è un'immagine che rovescia certe posizioni della teologia.
Può essere, ma in quella scrittura sacra molte cose sono state poi rigirate dalla teologia in diversi significati, in diversi usi e costumi, anche scostumati. Dunque io mi attengo a quella notizia di origine, sono affezionato e anche leale nei confronti di quella notizia di origine.
Lei si prende una serie di libertà, diciamo, rispetto alla Sacra Scrittura. Perché?
Non una libertà. Dichiaro la mia più ostinata fedeltà a quella scrittura originale, a quel formato originale. La libertà se la prendono le traduzioni che l'hanno voluta trafficare quella scrittura e che l'hanno voluta piegare a dei significati, a degli usi che quella scrittura non aveva. Quindi rivendico quel carattere originale e cerco di riportare esempi di quella integralità, integrità di origine.
Com'è nata l'idea di dedicare un libro a Mosè?
La prima traduzione che ho fatto dalla scrittura sacra era proprio il libro dell'Esodo, Shmot, in ebraico. È stata la mia prima prova di traduttore fedele, leale, perché il libro dell'Esodo, Shmot, è il libro in cui la divinità più interviene dentro la storia del mondo, più irrompe con il suo dire, è il libro in cui la divinità parla di più, si consuma a dire e a ripetere la sua notizia. Quindi Mosè è il suo facchino, il suo postino, è quello che recapita queste parole, è il suo preferito, è il suo postino preferito, ma il suo destinatario è quel popolo, è quell'assemblea.
L'impressione è che in questo libro ci sia una sorta di condensazione della scrittura, la ricerca anche di una ruvidezza, insomma, di una petrosità in senso dantesco. Perché?
Non so, non è una ricerca. Il modo con cui mi sono sentito di riportare e raccontare quella storia. La mia scrittura è abbastanza scarsa, diciamo, un po' compressa, stretta. Le mie frasi non sono più lunghe del fiato che ci vuole a pronunciarle. Non eccedo con gli aggettivi. Racconto quella storia nella maniera più sobria che posso.
Questa durezza crede sia importante di fronte al dilagare di una facilità di scrittura, di una sorta di ecolalia che domina la società contemporanea?
No, non ha pretese di stile, è semplicemente il mio modo di raccontare le storie. E se uno ha desiderio nelle sue storie di parlare un linguaggio diverso, insomma, di aggiungere, di scrivere libri lunghi, magari li leggo anche volentieri, insomma. Non ho delle prescrizioni da trasmettere.
Si dice spesso che sia la scrittura a portare l'autore piuttosto che l'autore a gestire la scrittura, così come volevano i classicisti, lo scrittore come fabbro. Qual è il suo rapporto con la scrittura?
Ci sto bene con la scrittura. Il mio tempo migliore, quello con cui mi sono tenuto e mi tengo la migliore compagnia. È un tempo festivo per me, non è un tempo di lavoro. È il momento in cui riesco a essere isolato e concentrato, anche se intorno ho una bolgia, un rumore, una confusione. Nelle occasioni di spostamenti, di vite che ho fatto, sono sempre riuscito a tenermi la scrittura come la mia intimità meglio custodita. Quindi ho un buonissimo rapporto con la scrittura, le voglio bene e ci ho messo dentro tutte le mie possibilità e tutte le mie capacità. Non ne rimane niente fuori. Ecco che il resto della mia vita è abbastanza sgombera.
Ne abbiamo attraversate di tempeste e quante prove antiche e dure, ed un aiuto chiaro da un'invisibile carezza di un custode. Degna è la vita di colui che è sveglio, ma ancor di più di chi diventa saggio, e alla sua gioia poi si ricongiunge sia lode, lode all'inviolato, lode all'inviolato. E quanti personaggi inutili ho indossato, io e la mia persona, quanti ne ha subiti. E poi la sofferenza che ti rende cieco. Nelle cadute c'è il perché della sua assenza. Le nuvole non possono annientare il sole. E lo sapeva bene Paganini che il diavolo è mancino. E subdolo e suona il violino.
dal Sinai di Henry De Luca al Bangladesh per parlare del libro di Tamina Anam, Il suono del respiro e della preghiera, uscito da Garzanti. Questa autrice del Bangladesh è nata a Dhaka, ma non è cresciuta nella sua terra perché il padre, funzionario dell'UNICEF, l'ha portata in giro per il mondo, dalla Thailandia alla Francia, agli Stati Uniti, dove si è laureata ad Harvard in antropologia sociale. Il suo primo libro, I giorni dell'amore e della guerra, del 2007, racconta la storia della guerra d'indipendenza del suo paese ed è stato un caso letterario. Ora, con Il suono del respiro e della preghiera, Tamima ci vuole raccontare la storia di Maya, un giovane medico bengalese che si intreccia con le vicende storiche del paese, che pare scivolare verso la deriva integralista. La protagonista torna a casa dopo un periodo di lavoro all'estero per rendersi utile alle donne, per promuovere iniziative, e lo scontro tra le sue idee e quelle diffuse fanno sì che la protagonista avverta le contraddizioni drammatiche del paese e di tutto l'Oriente in via di sviluppo. Un romanzo di elevato spessore umano e sociale che coinvolge in prima persona ogni lettore chiamato a rispondere ad alcune grandi domande. Dall'esotico più remoto al familiare, osservato però con uno sguardo distante. È il caso di Arance e Angeli, bozzetti italiani di Ingo Schulze. Il libro è pubblicato da Feltrinelli. Durante un soggiorno in Italia, un grande scrittore tedesco si misura con la penisola, una realtà divisa tra le gloriose rovine del passato e il presente di una quotidianità borghese assolutamente ordinaria. E racconti, appunti, schizzi di paesaggi sono colti da Ingo Schulze e accompagnati dalle istantanee di Matthias Hoch. La storia italiana che ci racconta Schulze non è fatta dei paesaggi mitici e delle città eterne. In realtà ci racconta un'Italia fatta di marginali, di immigrati, di prostitute, di lavavetri, di anziani un po' pazzi e di figure che si muovono in un paese in forte trasformazione. Ed è proprio il suo sguardo esterno a offrirci dell'Italia un'immagine che va oltre ogni stereotipo più accreditato. Con questo siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Franco Brevini vi ringrazia per averci seguito fin qui e vi augura buon proseguimento di ascolto.